davanti a questa parola c'è da ringraziare davvero il Signore, sia nell'invito che Egli ci fa nella profezia di Isaia, in cui ci incoraggia a andare da Lui, o voi tutti assetati venite all'acqua, voi che non avete denaro venite, comprate, mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Il Signore ha compassione per noi, ci ama. E quindi sa che abbiamo bisogno del cibo che Lui ci dona. E agli occhi Suoi è così importante questo cibo che ci dice di non preoccuparci dell'altro cibo, perché il Padre Celeste sa che ne abbiamo bisogno. Il Padre è generoso nella creazione. La creazione è capace di sfamare tutti gli uomini. Egli non l'ha creata matrigna, ma l'ha creata madre. Ma non vorrei ora aprire un discorso sulla cattiveria umana, perché è più un oggetto di conversione che di accusa. Dobbiamo diventare buoni. Siate perfetti, siate buoni, come buoni il Padre vostro che è nei cieli. È una bontà che deve scaturire dal nostro cuore come segno di gratitudine all'amore di Dio. Il Signore quindi sa che abbiamo bisogno di che mangiare, di che vestirci, sa tutto. E quindi è Padre e non è sordo alla richiesta dei Suoi figli e ci ha consegnato le richieste nella preghiera che Gesù ci ha insegnato, l'orazione domenicale. Quindi sappiamo bene come Egli ci ami, ma ora ci invita a nutrirci di un altro cibo, di cui sa che abbiamo bisogno di questo cibo. Noi abbiamo non solo delle malattie fisiche di cui stiamo bene attenti perché i fenomeni sono ben visibili, ma abbiamo anche delle malattie spirituali, carissimi, dovute a denutrizione, cioè non nutrendosi della parola del Signore, non nutrendosi di Lui, ci si ammala spiritualmente, perché abbiamo anche degli organi spirituali. E ve ne accorgete subito, voi guardate, ma anche riflettete su quello che vedete. Voi ascoltate e non vi lasciate imprimere solo di semplici suoni. Interpretate quei suoni col vostro spirito, la vostra intelligenza. Quindi c'è un nutrimento dello spirito. Ora voi comprendete che se un uomo mangia un pane scarso, denutrito, non ricco di nutrimento, deperisce, ma anche se mangia un cibo spirituale povero, scarso, deperisce nel suo spirito. E allora poi vengono le forze della morte, che sono le passioni. Le passioni fanno stragi di noi uomini. Voi pensate all'orgoglio, alla superbia, che stragi che fa quando uno è orgoglioso e attentissimo ai minimi particolari, se è stato rispettato, se sono detti tutti i suoi titoli, se qui, se là, eccetera, basta un niente che può adirarsi e così via. Non sto ora a elencare i 7 vizi capitali per farvi notare come ogni vizio è veramente una passione dello spirito che porta la morte dentro. Quindi noi abbiamo bisogno di cibo spirituale e per questo, grazie a Lui, non c'è bisogno di spendere denaro. perché lui lo dà veramente gratuitamente, questo cibo dello spirito, questo cibo interiore. Ma noi stessi abbiamo bisogno di vincere una forza che ci impedisce di nutrirci, e questa forza è appunto l'accidia, quella paralisi spirituale che ci porta a non voler mangiare il cibo dello spirito. Preferiamo una lunga inappetenza che piuttosto metterci lì a mangiare. E allora dopo è facile che andiamo a nutrirci di altre robe che poi ci fanno del male. Questa introduzione che mi ha portato a fare la prima lettura ci fa ora sentire e ascoltare la pagina evangelica. Gesù è triste, hanno ucciso il suo precursore, Giovanni. È chiaro, erano contemporanei, 6 mesi di differenza tra Gesù e Giovanni. Quindi quando sono incontrati al Giordano erano coetanei, 30 anni l'uno e 30 anni l'altro. E Giovanni aveva professato una fede stupenda in Gesù. Lo aveva riconosciuto come il figlio di Dio, lo aveva salutato come l'agnello di Dio. E ora, mentre Gesù si distacca da riva sulla barca, nel lento sciacquio delle onde, certamente i suoi ricordi vanno al grande Giovanni, il più grande tra i figli di donna, come lui l'ha voluto ricordare a coloro che appunto l'avevano sollecitato a parlare di lui. E in questo silenzio del mare, del lago Tiberiade, i suoi pensieri vanno appunto verso un passato che ormai sta finendo. Anche per lui ormai si prospetta la croce a Gerusalemme. Ora egli è solo, deve affrontare quell'ultimo cammino. Voi potete immaginare perché il Signore aveva bisogno di ritirarsi in un luogo deserto, in disparte. Voleva come rimeditare questa vicenda della sua vita, del suo rapporto così forte col precursore che lo aveva preceduto. Quando ecco, per chi ha in mente il lago, ogni punto del lago è visibile da tutte le sponde del lago. Quindi quando il Signore prende la barca, le persone vedono in che direzione si muove, per cui corrono tutti verso quel punto dove lui arriva. Proprio si sente questa grande fede verso il Signore, questo amore grandissimo. Hanno bisogno di lui come del pastore, come ne abbiamo bisogno noi di lui come il nostro pastore. Non possiamo fare a meno. E queste persone vanno, corrono, perché la barca va diretta, loro devono fare il giro del lago. Quindi chissà con che sollecitudine questa massa di gente che usciva dai villaggi, dalle città costiere, si incammina e va verso il Signore. Il Vangelo ci registrerà che erano 5 uomini, cioè 5 nuclei familiari, quindi non solo gli uomini, ma anche le donne, i bambini, è tutto un correre verso quel punto dove il Signore sarebbe sbarcato. E quando egli, sbarcando, vede questa folla, ne ebbe compassione. Cioè si sviscerò verso di loro. Le sue viscere si commossero profondamente e guarì i loro malati. Difatti avevano portato i malati sui lettucci, portandoli forse anche a spalla, come perché volevano portarli da lui. E quindi cioè voi capite che anche noi abbiamo bisogno della sua compassione. Perché anche noi siamo ammalati e abbiamo bisogno di lui, della sua compassione. Io non sto adesso a dichiarare qual è il nostro peccato anche in passato nei suoi confronti. Adesso abbiamo bisogno di lui. Ognuno di noi, pensate, è un uomo, una donna che può portare malattia agli altri. Pensate a che umiliazione noi siamo giunti. Essere sorgente di malattia per gli altri e riceverla dagli altri. È un'umiliazione grandissima questa, che ci isola profondamente, ci porta quasi a sentire la presenza degli altri come una presenza pericolosa. Per cui voi capite che abbiamo bisogno di lui, che ci guarisca. Ma non solo che ci guarisca fisicamente, ma che ci guarisca dentro. Che ci guarisca dentro dalla nostra solitudine, ma non tanto gli uni dagli altri, da Lui, la solitudine da Lui. Essere soli, lontani da Lui. Questa è la vera solitudine. Perché il pastore sa che una pecora può smarrirsi, ma lui lascia le 99 e va a cercare quella perché il numero sia completo. Lui vuole tutti, perché lui ci conosce dall'eternità. Se non ci avesse voluto bene, non ci avrebbe creato. Noi tutti siamo frutto del suo amore, del suo piano, della sua provvidenza e previdenza. Prima che noi nascessimo già eravamo da lui conosciuti e amati e voluti. Ma tutti, io penso anche agli aborti, Gesù li ha in sé, li ama e risorgeranno anche loro nella pienezza della vita, non come aborti. Li vedremo nella bellezza della loro rinascita in pienezza. Tutto recupera il Signore. Quello che l'uomo distrugge, lui lo riprende. Pensiamo alle stragi, quelle che chiamiamo a volte olocausti. Recupera tutto il Signore. In una potenza di vita, io sono la risurrezione e la vita. Ora voi capite che se davanti al nostro sguardo non abbiamo Lui, che è la risurrezione e la vita, chi abbiamo? La morte. Attendiamo con angoscia la morte. Se non abbiamo il Signore, che è la risurrezione e la vita, abbiamo la morte. Non abbiamo altro. E possiamo giocare come il gatto, come il topo col gatto, ma alla fine la morte, la zampata la dà a tutti. Quindi è bello avere il Signore, perché avere il Signore è la vita, ma anche se noi moriamo, se moriamo in Lui, moriamo nel suo bacio, che ci dice: dormi ora, poi verrò e ti chiamerò la vita. Riposati. Sei stanco, hai sofferto, hai viaggiato tanto. Ritorna nelle viscere della terra e riposa. Da là io ti farò risorgere con la nuova vita. Ma se non abbiamo il Signore, carissimi, cosa abbiamo? Abbiamo solo la miseria, abbiamo la paura, abbiamo l'angoscia. E allora, dopo che il Signore ebbe guarito i malati e si stava facendo sera, i discepoli danno un consiglio saggio ai nostri occhi al Signore: concedali perché vado nei villaggi vicino. Il luogo dove erano c'era molta erba, quindi è chiaro che c'erano sorgenti d'acqua vicino, quindi il Signore ha dato la possibilità anche di bere, chiaramente, non solo di mangiare. E lui dice: voi date loro da mangiare. Com'è bello questo. Ma noi abbiamo 5 pani e 2 pesci, portateli a me. Ecco, vorrei solo, e poi concludo per non trattenervi troppo, vorrei solo invitarvi a riflettere a questo. Noi abbiamo 5 pani e 2 pesci, portateli a me. Ora vi dico questo, se noi portiamo al Signore, dico qualcosa di quello che abbiamo e lasciamo che Lui lo moltiplichi per il bene di tutti, avverrà un cambiamento grandissimo. Io mi permetto adesso di farvi un'osservazione, ma non a voi come persone, chiaramente. Cioè, noi siamo una società capitalistica, società del consumo e della produzione del denaro, a scapito dei beni della terra e dei beni di uso comune. Siamo degli omicidi della terra. Uccidiamo nostra madre. E uccidere nostra madre vuol dire essere orfani, ed essere orfani vuol dire morire. Questa è la logica che oggi ci domina. E anche questa pandemia è dominata da queste leggi. Si uccidono i popoli, si impoveriscono. Si riduce proprio la capacità dell'uomo di poter vivere, di poter usufruire della terra, di usufruire dei beni, di uno scambio, di una capacità di generosità. Cioè si obbliga tutti a stare lì, coi pochi beni stretti ad essi, come appunto che dobbiamo morire da un momento all'altro. E allora che cosa fece il Signore col profeta Elia? Gli disse: vai a Sarepta di Sidone, là troverai una vedova che ti sfamerà. Il profeta arriva. E c'era questa vedova che raccoglieva 2 bacchetti fuori dalla città, che aveva un pugno di farina e un po' di olio. E il profeta va da lei e le dice: fa prima a me una piccola focaccia e poi col resto vivrai. La donna fece questo, nutrì il profeta, e la farina dalla madia e l'olio della giara durarono per tutta la carestia. Se veramente capissimo la logica di Dio e non la logica del capitalismo, del conto in banca, ma la logica di Dio, e avessimo una capacità davvero di dare a Lui le nostre primizie e di condividerle anche tra di noi, proprio con un gesto di amore, di comunione, di fraternità, si moltiplicherebbe tutto. L'Eucaristia moltiplica tutto. E questa è la verità. Aver ridotto il cristianesimo, aver ridotto l'Eucaristia a un gesto puramente formale, come per adempiere a un dovere, sono stato bravo perché sono stato a messa, è svuotare. L'Eucaristia è una potenza di Dio, è potenza di vita. Se hai la vita dentro non puoi non comunicarla attraverso un gesto di amore per il tuo prossimo. E allora, carissimi, impariamo questo alla scuola del Signore. Impariamo a essere generosi. Impariamo a spezzare il nostro pane, come dice la scritta, che abbiamo messo sull'altare. E allora fiorirà veramente un'umanità nuova. Molti si aspettavano che dopo questa ritirata che abbiamo fatto in questi mesi ci fosse qualcosa di meglio, ma no, carissimi, il cuore dell'uomo è sempre quello. La bontà viene da una capacità di intelligenza della realtà, di amore verso il prossimo, e quindi viene da una capacità di guardarci in un modo nuovo gli uni con gli altri, col volto della compassione per l'altro, in modo che il cuore si apra e non veda più nemici, ma veda persone degne della compassione di Dio e quindi anche nostra. Credo in un solo Dio, Padre.